Mancini e la lista Gaetano. Ecco. Chi c'è presente? Di te. Credo, forse Apicella, forse c'era, mi sembra. Ecco, Azzaretto non c'è. Vabbè, da chi vogliamo? Va bene, allora chiamiamo Giovannetti. Di Azzaretto si hanno notizie. Dunque, Azzaretto è della lista Mancini, allora. Su non è arrivato niente, nessun fatto di giustificazione. Buongiorno, lei ha l'obbligo di dire la verità, deve leggere quella dichiarazione di impegno.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza.
Si accomodi pure, dia le generalità e la qualifica. Ecco, aspetta, dobbiamo.
Mi chiamo Matteo Giovannetti, nato il 12/02/1969. Sostituto commissario della Polizia di Stato in servizio presso la locale sezione di PG.
Prego, avvocato Mascia.
Sì, grazie. Avvocato Mascia per le registrazioni. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Senta, lei ricorda un po' la successione dei fatti avvenuti il 20 luglio del 2001 durante il G8 di Genova. In particolare, se può descriverci l'attività che lei ha compiuto dal pomeriggio, intorno alle ore 17 circa, fino alla, diciamo così, la sera inoltrata, la notte, intorno alle 22:30, 23, con riferimento all'attività di polizia da lei espletata in questo lasso di tempo.
Il 20 luglio era il venerdì, no? Appunto.
Sì, mi risulta.
Perché io come riferimento mnemonico il venerdì. Allora, io rammento che intorno alle 17, ecco, premetto che io non sono stato impegnato in nessuna delle attività collegate al G8. Sì. Proprio perché su richiesta della Procura della Repubblica ero distaccato qui nell'espletamento di un'altra indagine e qui lavoravo. Sono uscito appunto da Palazzo di Giustizia intorno alle 17, se non ricordo male, unitamente all'assistente Pacchiarotti e si creò il problema, cioè praticamente cercai di accompagnarla a casa, posto che avevamo saputo che c'erano degli scontri in una zona limitrofa a quella dove lei risiedeva. Per fare questo abbiamo cercato delle strade alternative e ricordo che siamo passati in Albaro, ciascuno a bordo del proprio scooter. Io forse avevo la moto, non mi ricordo neanche. E giunti in via Montezovetto, se non ricordo male avevo percorso via Montallegro e quindi avevo svoltato a destra verso via Montezovetto. Giunti in via Montezovetto, sostanzialmente vidi, ma proprio con la coda dell'occhio, vidi 5-6 persone che spingevano un carrello da supermercato. Fin lì non c'era nulla di nuovo in quei momenti. Vidi anche però arrivare proveniente come riferimento da Piazza Leonardo da Vinci, quindi in direzione Clinica Montallegro, due mezzi della polizia, due furgoni. vidi subito, perché sapevo che c'erano dei problemi all'incrocio, e vidi subito che queste sei persone si assunsero un atteggiamento di allarme e che io interpretai come aggressivo. Cioè, anche a fronte del fatto che dietro di loro abbiamo molti manifestanti, peraltro non organizzati, ma che camminavano, eccetera, eccetera, vidi che compresi che si stessero, o meglio, interpretai che il loro atteggiamento come una predisposizione a un attacco alla colonna dei mezzi. Cosa feci? Io sostanzialmente in quel momento mi trovavo a metà strada, più o meno, tra loro e questi mezzi, che distavano circa 100 metri loro gli uni dagli altri, tre mezzi e... Quindi con lo scooter, quindi proseguendo sulla destra, con la moto, attraversai di botto la strada, seguito dopo poco dalla Pacchiarotti, che credo fosse rimasta anche abbastanza sorpresa dalla mia reazione, e intimai l'alta a queste persone. Queste persone, per tutta risposta, qualificandomi, perché mi ricordo che avevo preso il tesserino, queste persone per tutta risposta, la mia impressione era giusta, reagirono, cercarono di sottrarsi, e nel momento in cui cercai di bloccarli, reagirono, ci fu colluttazione. Nel frattempo, vabbè, scese anche la mia collega e arrivarono i mezzi, e quindi dopo questa colluttazione, che è durata proprio qualche secondo, si fermarono. Nel momento in cui sostanzialmente i colleghi scesero dal mezzo, uno di questi scappò nelle vie vicine, praticamente fece, c'è una strada che sale, non ricordo il nome, a Montea di via Montezovetto, è intersecata da una strada proprio perpendicolare, e questa persona cominciò a correre a piedi in salita per scapparsi, e mi aveva anche spintonato, cioè c'era stato un altro tentativo di colluttazione, l'ho rincorso fino in cima, c'è stato di nuovo un po' di scontro, niente di eccezionale, l'ho bloccato e me lo sono riportato indietro. Quindi praticamente alla fase dell'arresto partecipiamo materialmente io e la Pacchiarotti, che aveva provveduto anche a immobilizzarli e a tenerli sotto controllo, e poi qualche istante dopo anche questi colleghi, che peraltro vengono subito impegnati, rimangono un attimo disorientati dal fatto che nel momento in cui io torno, quindi parliamo di 30 secondi con quello che era scappato, dall'altezza della clinica Montallegro si vedono sopraggiungere in maniera aggressiva molti altri manifestanti, che evidentemente volevano persone di quel gruppo di devastatori, chiamiamoli come vogliamo, accomunabili a tutti i manifestanti.
Scusi, per diciamo così puntualizzare su aspetti rilevanti la sua deposizione, e anche per far comprendere al tribunale di chi stiamo parlando, lei successivamente ha proceduto all'identificazione, evidentemente anche propedeutica all'arresto di queste persone, sì, o successiva all'atto di arresto. Ci può dire di chi si trattava i nomi?
Beh, io guardi, adesso i nomi forse me ne ricordo uno o due, e anche in parte, c'erano italiani e stranieri in questo gruppo, se non ricordo male. C'era un francese che si chiamava La Rochelle David,
sì. Può essere, sì.
C'era lo spagnolo, che era quello che tra l'altro corre su per la via e poi vada a prendere.
Si chiamava per caso Otero Balado?
Sì. Se mi dà guarda, ci sarà sul verbale di arresto, posso pensare.
Sì, sì.
Allora, il Presidente autorizza il test a consultare il verbale di arresto dallo stesso redatto in aiuto alla memoria.
Sì, sì. Anche il verbale di sequestro, se è possibile darglielo, visto che poi diventa rilevante.
Avvocato Mascia, però questi sono fatti precedenti a...
Sì, però Presidente, è tutto un iter che ha portato all'arresto e poi alla verbalizzazione degli atti, e quindi si tratta di fatti pienamente, a mio avviso, rilevanti ai fini della verifica dell'oggetto del capo di imputazione.
Vabbè, parliamo un attimo, tanto
se vuole posso anche anticipare, ma non mi sembra corretto nei confronti del tribunale, perché sarei suggestivo in questo tipo di esposizione, quindi però se ritiene io posso anche motivare la necessità di una verifica sull'antefatto.
Vabbè, intanto qui...
Va bene. Come ritiene?
Leggo il verbale, guardi, così infatti più o meno mi sembra che il contenuto sia corrispondente a quello che ricordavo. il 6, avendo visto provenire in direzione opposta una colonna di mezzi della Polizia di Stato, si dispone...
No, ecco, scusi, ispettore, intanto l'aspetto preliminare è quello relativo ai nominativi delle persone.
Allora, sì, sono Otero Balado Carlos Manuel, spagnolo, La Roquel David Thomas Arnaud, francese, Chicarro Sanchez Pedro, spagnolo, Percivati Esther, italiana, di Torino, Nebot César Jean-Claude, che è francese, Ender Talin, che è svizzero.
D'accordo. Allora, quindi si tratta sostanzialmente di soggetti che poi in questo processo figurano costituiti parte civile, quindi è la fase dell'arresto avvenuta in via Montezovetto, sì. Nell'atto, mi pare di aver capito, di una resistenza nei confronti,
sì, resistenza,
suoi e della sua collega.
Una resistenza decisa, fatta anche di violenze non eccessive, cioè.
Sì.
Hanno cercato di darmi delle sprangate, mi sono dato calci e pugni.
Senta.
Quelle resistenze, diciamo, repentine, ecco. Violente, ma limitate comunque.
Lei ha potuto verificare il contenuto del carrello? E questa prospettiva chiederà al pubblico ministero, visto che la mia copia è un po' pasticciata, se è possibile far vedere anche il verbale di sequestro per brevità. Per
io
rapidità.
Pensavo, ma non lo sto trovando il verbale di sequestro.
Allora,
vogliamo cercare.
Guardi, io il verbale di sequestro, quello che contenuto nel carrello, sì. Chiaramente io vidi due cose che avevano attratto la mia attenzione, cioè c'erano due bastoni spranghe che uscivano da questo carrello. Fu quello che io vidi in quei frangenti, non vedi solo che era un cartello.
Vediamo il verbale di sequestro.
Sì, e allora poi magari la domanda specifica gliela facciamo un po' più avanti.
Nel frangente sicuramente non lo verificai.
Sì.
Vidi che c'erano degli oggetti,
sì, beh,
che
certo.
Interpretai come atti ad offendere, e vedendo reazione e avvicinamento dei mezzi,
beh,
quello
determinò
il mio intervento.
Certo, l'urgenza era una.
Il carrello era un carrello da supermercato, chiaramente trafugato da un supermercato, e in realtà non fu neanche tanto il fatto, dico la verità, che spingessero in quel momento storico un carrello da supermercato, ma quanto il mio intervento fu motivato proprio dall'evitare una...
Sì.
Anche perché questa colonna sarebbe finita, che poi avrei saputo essersi totalmente persa,
sì.
Per le vie cittadine.
Senta,
sarebbe finita direttamente dalla casa dello studente.
Lei fu mai sentito durante la fase di indagini preliminari in relazione a questo arresto, in qualità di persona informata dei fatti, o eventualmente le fu richiesta da qualche, sì, autorità di redigere una relazione, e se sì, quando?
Sì, io quando non me lo ricordo.
Sì.
Mi è stata richiesta dalla Procura della Repubblica, nella persona, se non ricordo male, del dottor Canciani, una descrizione più esaustiva dei fatti rispetto a quella riportata nel verbale, che è in effetti stringata, ma poi, se sarà il caso, spiegherò anche perché. Ho prodotto una relazione al dottor Canciani spiegando cosa era successo.
Il verbale di sequestro.
Ecco, allora se così ci può...
Il Presidente autorizza l'Avvocato Mascia a mostrare al test il verbale di sequestro dallo stesso redatto in aiuto alla memoria.
Ecco, le chiedevo soltanto appunto se ricordava, a questo punto con l'ausilio del verbale, il contenuto del carrello del supermercato che era nella disponibilità di queste persone, secondo quanto lei ha attestato.
Guardi, qui avevamo scritto generi alimentari confezionati per la vendita di probabile provenienza furtiva. In particolare trattasi di 4 confezioni di formaggio grana, un salame tipo Milano che vedo evidenziato in giallo, e 6 bottiglie di vino e superalcolici. Diverse confezioni di pile elettriche marca Duracell ancora legata all'asta. Sì, questo me lo ricordo, normalmente utilizzata, praticamente dovevano aver strappato direttamente il supporto su cui le pile sono, la confezione al buco.
Ecco, c'erano anche...
La memoria arrivava giusto alle bottiglie di vino e di superalcolici.
Ecco, c'erano anche su questo carrello delle spranghe di ferro?
Sì, le spranghe c'erano e mi sono reso conto ora che non c'è scritto. E infatti sono state quelle che hanno attratto la mia attenzione quando io passai di lì. Il problema è che questa, mi prendo la responsabilità di questa omissione, penso che comunque, visto che sono state portate, siano state repartate, comunque mandate, in seguito.
Lei per caso,
visto che la verbalizzazione è venuta in un contesto di disordine totale,
credo possibile. Che si possa superare questo aspetto, perché se lei ha la possibilità di verificare il verbale di arresto in flagranza, se può specificare se l'ha redatto e sottoscritto lei, così sì, verifica sì. Se per caso
Però questo non è il processo per la resistenza, Presidente.
Ma il test aveva parlato prima già di due spranghe che avevano attirato la sua attenzione, quindi
due spranghe di metallo che poi riuscivano
all'inizio della deposizione.
Ha rinvenuto delle pietre addosso a qualcuno di queste persone.
Ribadisco, non è il processo per la resistenza,
sì,
Presidente.
Scusa Presidente, però qui è un processo in cui si discute di, allora spiego la rilevanza della domanda. Si discute di lesioni che sarebbero state inferte in particolare ad uno dei soggetti che abbiamo menzionato, cioè la Rocchelle, e che avrebbero portato, questo è il capo di imputazione, a fratturargli delle tre coste sinistre. Siccome io vorrei arrivare al punto prima dell'opposizione del pubblico ministero, sembra che vi sia stata anche una colluttazione con questa persona. E allora volevo chiedere al testimone, chiedo scusa, se per caso vi sia stata una colluttazione a causa della resistenza oppostagli, e se vi siano stati dei colpi inferti a questa persona in via Montezovetto e non, come prospettato dal capo di imputazione, all'interno della caserma di Bolzaneto.
Quindi e non non è che se uno è picchiato in via Montezovetto non può essere picchiato anche
ma
altrove.
Non è che tre coste, se uno gliele rompe in fase di reazione in via Montezovetto, si rompano di nuovo, o sono quelle tre altre.
Però allora facciamo le domande,
è stata la colluttazione. Allora. In cosa esatto. È consistita questa colluttazione?
Ma è lì che volevo arrivare, se è possibile fare un esame sereno.
Parlo direttamente così. Sì. Allora, sostanzialmente la reazione mia è stata estremamente determinata in via Montezovetto e credo proprio di averlo colpito. La Rocchelle dovrebbe essere, io non lo ricordo in viso, francamente non ricordo nessuno di loro, mi ricordo uno biondastro. Capelli biondastri, ora non so se possa essere quello. Io mi ricordo che uno in particolare ho un ricordo di averlo colpito abbastanza in maniera decisa, credo avergli dato di averlo colpito alla figura, quindi al torace con un calcio e con un pugno forse eccetera eccetera. Preciso che la reazione mia fu decisa proprio perché il numero era alto e lì non poteva esserci un tentativo di blocco,
certo,
sulle persone, perché non si può bloccare una persona se si è sei contro uno sostanzialmente, perché l'altra era una collega, e quindi è chiaro che il colpo che viene dato è un colpo per fermare definitivamente l'aggressione. Chiaramente dico, è un ricordo di una colluttazione brevissima, secca, quindi comunque sia, credo che le persone, anzi sono certo che le persone, quando arrivavamo infine a Bolzaneto, dove io non sapevo neanche se sarei dovuto andare, siano state visitate.
Ecco, senta, lei ricorda di aver annotato questo episodio?
Questo episodio io sono certo di averlo annotato per il dottor Canciani, perché mi aveva chiesto tutta una serie di specificazioni sia su quello che era accaduto, posto che il verbale di arresto è effettivamente stringato, non potevi fare altro in quelle circostanze in cui l'avevo redatto, e se io non ricordo male, quando forse avevo anche la memoria più fresca, avevo dato atto proprio di una colluttazione ampia con tutti e sei, con particolare riferimento a questo, al francese.
Ecco, indicando il nome.
Sì, sì, sì.
Senta, è possibile, Presidente, mostrare proprio il punto della relazione in cui si fa riferimento a questo episodio? La relazione, e questo lo faccio presente anche al testimone, perché all'inizio aveva esordito dicendo di non ricordare ovviamente la data precisa, è in data 24 di ottobre del 2002 ed è indirizzata appunto alla Procura della Repubblica di Genova, quindi è un atto di data certa, addirittura anteriore anche al mio, diciamo, alla mia nomina in questo processo.
Ci sono opposizioni a questa istanza?
Se possiamo vederla un secondo, solo per capire che cosa viene mostrato. Grazie.
Già dato per volta con la memoria difensiva.
Ah, allora dovrebbe
avere una copia. Non ne ho. Qui il punto specifico è questo.
Me lo lascio un secondo, questo non lo faccio più. In che data è stata fatta?
4 di ottobre del 2002. Chiedo ovviamente che poi venga selezionato il progetto originale, dato che comunque è un atto, diciamo così.
Ma dunque, io non ho obiezioni a che si rimostri al test trattandosi di atto a sua firma. Ho evidenti obiezioni invece sull'acquisizione, posto che una relazione di servizio e non un atto irripetibile.
Il Tribunale autorizza l'Avvocato Mascia a sottoporre al test la relazione dallo stesso redatta in data 24 ottobre 2002 e diretta alla Procura della Repubblica.
Ma che non ce l'ho nel fascicolo? Ma io non ce l'ho, io difendo questi signori, c'è il processo lunedì, ma non c'è nel fascicolo, non l'ho trovato.
Allora, pardon, si era spento il microfono. Scrissi che tutti e sei posero in essere una condotta aggressiva e di rammentare, credo di rammentare, scrissi, che il più determinato di tutti fosse poi quello identificato in la Rochelle, che io, tra parentesi, per il mio cognome, per evitare che facesse del male, sul serio, colpì con decisione al corpo e credo al viso. Ricordo decisamente più fresco che avevo da vicenda. Risposi poi ad altri quesiti che mi erano stati rivolti dalla DDA su cosa era successo, su quel che c'era, sulle...
Quello che rileva ai fini del processo è la parte riguardante la colluttazione da lei avuta con la Rochelle. Prego, Carlo.
Ecco, io poi chiedo evidentemente anche che venga acquisito invece questo documento, perché mi pare particolarmente rilevante. In originale o nella copia a disposizione della Procura. Ecco, successivamente l'attività sua e della sua collega in che cosa,
allora,
si è concretata?
Successivamente io e la collega ci trovavamo in una situazione di grave incertezza. Questo perché nulla sapevamo delle procedure adottate per gli arresti fatti durante il G8, non ne sapevamo davvero.
Perché voi non eravate in servizio, ah, non eravate comandati.
Noi eravamo liberi dal servizio, certo. Cioè avevamo finito il nostro servizio, ce ne stavamo.
Quindi ricorda per caso il suo abbigliamento? Se avesse una maglia di un particolare colore, una maglietta, un polo?
No, può darsi che avesse il giubbotto.
No, no.
Può darsi che avesse un giubbotto.
D'accordo, andiamo avanti, non lo ricorda, ci mancherebbe.
Di tasca, diciamo, a volte li uso, ecco, però è una deduzione, cioè, di solito li uso. Allora, sostanzialmente, nel momento di calma successivo a questo trambusto, cercai di capire, cioè, la mia intenzione era di portarlo in questura, nei uffici della questura, poi scoprì, anche per quello che mi dissero questi colleghi, di cui non ricordo neppure, cioè non ci fu neanche una presentazione, mi dissero no, bisogna andare alla Foce. e dico cosa sta succedendo, sì, perché poi li portano a Bolzaneto. Come Bolzaneto, io che se non ricordo male, chiamai il dirigente alla squadra mobile sul cellulare, chiesi delucidazioni, cosa, non sapevo assolutamente niente di cosa farne più di queste persone. Fatto sta che allora, considerato che la collega era su un cinquantino e si trattava di tornare indietro per la città, gli ho detto vabbè, tu vai via per adesso, ci sentiamo dopo, io ho una moto più grossa e cosa facciamo? Perché loro non sapevano andare alla foce, questi colleghi. Allora lì si faccio strada io, non potevamo neanche lasciare le moto lì perché sarebbero disintegrate, chiaramente. Allora io decisi di fare strada verso la foce, come si viene detto, il Palasport, a questa colonna su cui erano stati nel frattempo caricate queste persone. Abbiamo fatto, è stato abbastanza travagliato il raggiungimento di questo punto alla foce. Siamo arrivati alla foce, mi ricordo, dentro il Palasport, travagliato perché ci furono tentativi di blocchi eccetera eccetera da parte di altra, di altri evidentemente della stessa stregua di questi signori, e arriviamo alla foce. Alla foce mi ricordo che furono presi in, cioè io rimasi lì, furono presi in carico qualche minuto in una stanza, ma non so perché.
Questa è la foce.
Io ad oggi non ho ancora capito i passaggi, quindi francamente non me ne sono interessato, non lo so. Poi mi venne detto bisogna portarli a Bolzaneto. E allora ci rimettiamo in marcia e andiamo a Bolzaneto. Non mi ricordo se io andai, ecco, salì sul pullman.
Ah, ecco,
con il mio mezzo. Non me lo ricordo. Sì. Penso di essere andato col mio mezzo. Non ho un ricordo preciso.
E la sua collega non ricorda?
No, la collega no, non poteva venire perché io gli dissi ci sentiamo più tardi, semplicemente perché lei aveva un cinquantino e dico non puoi venire alla foce, sì, perché non hai una possibilità di fuggire se ci fossero disastri, non hai la velocità secondo me di fuga. Quindi tra l'altro lei aveva l'esigenza di andare un attimo a casa, aveva un'esigenza sua,
sì,
quindi ho detto ci sentiamo dopo. Anche perché non sapevo neanche io dove dovevo andare, cioè sapevo la foce ma non sapevo cosa sarebbe successo dopo. Sì. In realtà, se non ricordo male, sulle prime pensai che la foce avessero fatto un punto di raccolta e poi li portavi a Marassi. Ecco.
A questo punto arrivate a Bolzaneto.
Ci fu poi il trasferimento a Bolzaneto dopo questa fase interlocutoria foce, che, di cui so che hanno fatto, sono stati fatti degli atti da dei colleghi, ma non riesco neanche a ricordare di che natura.
Ecco, furono fatti anche degli atti relativi a questi arresti?
Gli atti vengono fatti a Bolzaneto.
Sì.
Lì quello che accade alla foce io non riesco a ricordarlo.
Benissimo,
so che
allora andiamo avanti perché tanto
una nota, un quid, certo, qualcosa venne fatto ma non me lo ricordo. Ci fu poi il trasferimento a Bolzaneto, dove penso indicativamente di essere arrivato intorno alle 6:30, perché la fase della foce fu comunque rapida. E poi siamo arrivati a Bolzaneto dove ho fatto gli atti.
Ecco, ci può spiegare in quale locale a Bolzaneto, se lo ricorda, dove fosse ubicato il locale al quale, sì, voi, nel quale voi entraste?
Allora, io ricordo che quando arrivammo a Bolzaneto, fuori, allora, il riferimento, per come appresi lì, era una palazzina che si trova più o meno di fronte a quella che è la mensa, o forse, come dire, entrando c'è un campo sportivo, un campetto, e poi subito dopo c'è una palazzina che fa angolo con la strada principale, se non sbaglio, se non rammento male. Quando, ricordo neanche, quando scesero dal pullman non vennero fatti entrare queste persone, c'era anche il carrellatore giù, perché c'era un appartenente alla polizia penitenziaria, che poi seppi essere un medico, molto corpulento, grosso, un omone grosso, che li prese, li volle verificare, voglio fare delle verifiche direttamente su di loro. E poi credo che li abbia anche visitati. Io non so se poi li ha portati, non ho memoria. Ricordo, mi sarei fatto visitare anch'io, perché avevo male a una mano, se non ricordo male, o a un braccio.
Ecco, lei fu successivamente poi refertato.
Fui refertato, se non ricordo male, dallo stesso medico.
Ah.
E se non ricordo, questa refertazione avvenne all'interno, forse, di quella palazzina.
Ok.
Praticamente una volta entrato presi contatto, perché mi dissero che così avrei dovuto fare, con colleghi della squadra mobile che erano già lì. Praticamente era l'ufficio, penso che fosse il secondo ufficio entrando sulla destra.
Ok. All'interno dell'ufficio lei ebbe modo di vedere qualche suo collega, ne ricorda il nome?
Allora, all'interno dell'ufficio vidi una moltitudine di colleghi, perché c'era un via vai continuo e costante, era un ufficio pubblico, nel senso c'erano porte aperte, tutto. Ricordo, anche per averlo saputo, che lì fissi c'erano Astrici, che tra l'altro era un collega che collaborava con me anche alle indagini che facevamo qui, solo